Sono le 11.03, bentrovate e bentrovati, siamo alla terza ora di Mille Voci, io sono Natascia Bandecchi. Oggi non sono sola perché con me in studio c'è il mio ospite di oggi, il nostro ospite di oggi, ma prima di presentarlo leggo una breve descrizione. Ha un'anima da combattente, lavoratore infaticabile, il suo entusiasmo in ciò che fa può essere travolgente e contagioso e forse per alcuni anche fastidioso. Lui è Paolo Bernasconi, classe 1943, più di 50 anni di carriera professionale in cui ha rivestito e riveste ancora oggi varie cariche, avvocato, procuratore pubblico, docente presso importanti cattedre universitarie sia in Svizzera che in Italia, consulente delle Nazioni Unite per la prevenzione e il controllo dei reati e prima scintilla che ha permesso al Festival dei Diritti Umani di approdare a Lugano nel 2014. Infatti si terrà la 10ª edizione proprio a ottobre di quest'anno. Non piace a tutti, lui lo sa, ma come la maggior parte delle persone che dividono pare appunto non preoccuparsene. Benvenuto a Mille Voci all'avvocato Paolo Bernasconi.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
Prego, si riconosce in questa breve descrizione?
Sì, mi riconosco senz'altro. A 26 anni sono stato chiamato a fare procuratore pubblico, a 24 ho cominciato a lavorare, quindi diciamo che sono 60 anni che sono sulla breccia del lavoro.
Quindi io sono stata un po', diciamo, ho fatto più 50, però in realtà siamo più vicini ai 60.
Vediamo.
Senta avvocato, appunto documentandomi un po', parliamo per esempio di suo padre, Pino Bernasconi, che era un noto avvocato penalista di Lugano, giudice dei minorenni e direttore del penitenziario cantonale tra il 36 e il 46. Durante la guerra aiutò diversi rifugiati italiani e fu presidente dell'associazione Pro Rifugiati Politici. Però Pino Bernasconi, suo padre, aveva anche una passione per quello che era la poesia. Rispetto anche a queste cose che ho detto di suo padre, cosa le ha trasmesso? Beh, inevitabilmente, indubbiamente, il valore della giustizia. Però oltre a questo, cosa le ha trasmesso suo padre?
Beh, molte cose, come per ciascuno di noi, evidentemente i genitori sono una componente importante, insieme a qualche professore delle scuole che lascia una traccia. Beh, papà diceva sempre ai suoi figli, a me, mio fratello Marco, diceva: voi farete di mestiere quello che volete, quello che volete. Siamo finiti entrambi nel diritto e ci siamo tuttora. Sicuramente avere in casa da bambini, da ragazzi, sempre molti fuoriusciti, perché si chiamavano così, no? Specialmente letterati, sicuramente è rimasto. Mio papà ha sempre lavorato molto per rifugiati, allora specialmente rifugiati dall'Italia, e oggi anch'io da tanti anni a cominciare, poi me ne parliamo semmai. Questo è sicuramente rimasto, come è rimasto anche così, piacere per la letteratura, la poesia e via dicendo.
Prima di entrare in studio mi raccontava che proprio in epoca di Covid, quindi qualche tempo fa, c'è stata questa idea di diciamo veicolare le poesie di suo padre, che sono in dialetto, attraverso dei canali per dare la possibilità a chi stava a casa di godere di queste poesie. Com'è andata? Ci può raccontare qualcosa di quell'aneddoto?
Sì, diciamo che durante la pandemia c'erano i più fortunati e i meno fortunati, come sempre in tutte le situazioni, e quando arrivano le disgrazie. I meno fortunati erano specialmente gli anziani, costretti nelle loro case di cura, specialmente le case per anziani, e quindi la difficoltà di avere rapporti con i parenti. Allora, parlando di questo, siccome ho degli amici anche alla ATTE, l'associazione ticinese terza età, che rispetto molto, che fanno molto, che è molto importante, dissi: ma diamo un messaggio, regaliamo un'ora così di distensione, specialmente un'ora di vicinanza con i luoghi che non possono visitare perché non possono uscire e via dicendo, no? Quindi le poesie del papà erano tutte incentrate sul Monte Generoso, che è una specie di, per lui, alla montagna incantata di Thomas Mann, se vuole, no? E quindi abbiamo pensato insieme, abbiamo detto: facciamo un DVD. Per cui mi hanno messo in contatto con dei bravi, io non ho nessuna capacità, diciamo così, con gli audiovisivi, quindi sono stato in contatto con dei tecnici, i quali hanno registrato mie poesie che io recitavo, e però come sfondo erano sul Monte Generoso, quindi diciamo che c'era l'audio e c'era il video, ecco, no? Abbiamo fatto due di questi perché il primo è andato molto bene, il secondo anche, ovviamente gratis naturalmente, e quindi è stato molto apprezzato, e questo è stato così, diciamo, l'idea che abbiamo avuto insieme di un contributo per coloro che non potevano uscire di casa, specialmente gli anziani, no?
Senta, rispetto anche alla sua, adesso facciamo qualche passo indietro, no? Pensando a lei da giovane, lei oggi e anche in tutta la sua carriera ha questa personalità che spesso può dividere, perché lo possiamo dire, lei non ha peli sulla lingua. Allora mi chiedevo, Paolo Bernasconi da giovane, quando magari era all'università, aveva già questa personalità spiccata, dove prendeva delle posizioni, era anche molto dritto nei suoi atteggiamenti?
Beh, sa, quando sono arrivato all'Università di Berna, i ticinesi, ma anche i ticinesi, stavano tutti da soli, no? Che già era un grosso errore, lo fanno ancora adesso purtroppo, no? E mi sono confrontato nei primi giorni girando con le associazioni studentesche, quelle svizzere tedesche, svizzere francesi, che portavano i cosiddetti colori, il cappellino, eccetera, eccetera. A quell'epoca là facevano specialmente feste con la birra, si mangiavano e bevevano.
Magari ricordiamo, lei dove era? Berna e Friburgo, giusto?
Io ho fatto Berna e poi anche Friburgo, uh-huh. No? Stesse situazioni. E quindi la prima reazione è stata, beh, facciamo un'associazione. Ah, poi c'erano naturalmente l'associazione, quella vicina al Partito Liberale, vicina al partito, allora si chiamava Conservatore, vicino al Partito Socialista, e quindi con altri amici, perché da solo non si fa niente, no? Con altri amici abbiamo detto facciamo un'associazione apartitica, politica ovviamente, no? E a Berna mi ricordo che abbiamo addirittura preso il potere, perché noi siamo andati ad un'assemblea dove non c'era nessuno, abbiamo preso il potere, poi i professori sono ribellati, eccetera. Allora abbiamo poi preso il potere, tra virgolette, no? Nell'Associazione Nazionale degli Universitari, e dove abbiamo fatto molte cose. Poi arrivo a Friburgo, mi ricordo che a Friburgo allora è il tempo del sindacalismo étudiant. Abbiamo fatto le sfilate per la città per avere la mensa e via dicendo, insomma c'erano molte cose da fare che non andavano e con le quali bisognava reagire tutti insieme, no?
Beh, lei ha detto una cosa interessante: da solo non si fa niente, quindi comunque lei ha sempre avuto anche questo spirito, proprio lei è un po' una locomotiva, no? Quella che diciamo che apre le porte, però in realtà da soli non si fa niente. Vale per lei, vale per tutta la sua carriera, quindi quasi 60 anni, e ancora oggi che a qualche anno in più rispetto al passato, da soli non si fa niente.
Ma sicuramente è molto importante, lei ha detto locomotiva, ma qualche volta si può anche fare il vagone, no? Cioè trovare una buona locomotiva o fare insieme, quindi si sale insieme sulla stessa locomotiva, oppure se c'è una buona locomotiva, vabbè, ci agganciamo e facciamo un vagone, insomma, no? Facciamo un altro vagone di un treno. È un principio veramente fondamentale, quello che spesso anche con qualche amico faccio un po' fatica a dire: no, non dobbiamo fare da soli, mai da soli, no? L'associazione tal dei tali, la fondazione tal dei tali, eccetera, facciamo insieme, facciamo con altri, no? E anche ultimamente abbiamo fatto, e dico abbiamo proprio perché assieme ad altre associazioni, quando abbiamo fatto ultimamente all'università convegno sui problemi per gli asilanti in Ticino, un convegno sulla dichiarazione dei diritti umani, e se si va a vedere avevamo 30-40 associazioni che hanno partecipato, quindi allargare e superare gli steccati, ecco, che purtroppo in Ticino ci sono dappertutto, chi sta da una parte, chi sta dall'altra. Superare gli steccati vuol dire cercare di riunire tante associazioni, tante fondazioni attorno allo stesso problema.
Ma torno alla domanda un po' iniziale, quindi ha risaputo che lei ha questa forte personalità e spesso può dividere, quindi non ha mai avuto problemi, magari proprio perché da soli non si fa niente, nel collaborare con altre persone che magari non so, era un po' troppo poi il suo fare o come si manifestava?
Ma sa, quando eravamo, io sono stato 20 anni al pubblico ministero a Lugano, E siamo stati per tanti anni, eravamo in due, poi siamo arrivati in tre, poi addirittura siamo arrivati in quattro. Mi ricordo che c'era anche Fulvio Pelli, che è rimasto un caro amico perché ha lavorato molto bene anche a quell'epoca, e diceva sì, con lui c'è democrazia, molta democrazia, però bisogna fare quel che vuole lui, no? Ecco, quindi, ma, però ne sono consapevole, mi ricordo, e cerco di cerco di moderare, via.
Quindi questa cosa di ascoltarmi non è mutata col tempo?
No, è mutata, e poi dal momento che voi mi invitate soltanto per ragioni anagrafiche oggi, evidentemente ancora maggior ragione, diciamo che sono sempre alla caccia di collaboratori e collaboratrici, caccia è un termine un po', ma specialmente di giovani che entrino nelle varie associazioni, fondazioni, per evitare che io con i miei amici, che siamo un po' avanti con gli anni, noi abbiamo proprio bisogno di trentenni e quarantenni che vadano avanti per i prossimi 20-30 anni, insomma.
E senta, rispetto ai giovani che ha citato adesso, sto pensando anche al suo passato. Oggi vediamo per esempio questi giovani che manifestano in piazza, per esempio per il clima, in modo anche abbastanza, come dire, marcato. E rispetto alla sua gioventù, lei era uno che andava in piazza a manifestare? Se sì, cosa faceva?
No, credo che in piazza non ci sono proprio mai andato.
Mai.
Non ci sono proprio mai andato, perché mi dicevo, non so, sai, io sono ai tempi della guerra di Vietnam e quindi tanti miei amici andavano in piazza a manifestare, eccetera, eccetera. E io mi dicevo, io sto a casa e scrivo un articolo che pubblico su un giornale sullo stesso problema. Cioè, ognuno ha le sue modalità di intervenire e di cooperare per il cambiamento, no? E devo dire che ho vissuto lungamente un'epoca di grande idealismo giovanile, no? Poi è venuta un'epoca in cui bisognava coinvolgere i giovani dicendo, comunque se entri in questa fondazione, se entri in questa associazione ti diamo anche qualcosa, eccetera, perché anche ultimamente, sai, io quando incontro delle persone nuove assieme ad altri amici e amiche, diciamo, io dico, guarda, sono un po' uno sfruttatore, no? Sono un po' uno sfruttatore, però se qualcuno lavora naturalmente va remunerato, dico sfruttatore nel senso di risorse
che
umane,
ecco. È molto demanding, come si dice in inglese, molto richiede molto, pretende molto.
Sì, siamo richiedenti, sì, certo.
Ok. E senta, rispetto invece ai giovani di oggi che vanno a manifestare, magari si può anche notare, si incollano al suolo, fanno queste manifestazioni molto forti, cosa ne pensa di questo modo? È la via per chiedere, non so, dei diritti o anche da un lato proprio di giustizia, per esempio penso al clima?
Allora, le vie sono tante. E ho un principio fondamentale: bisogna rompere il silenzio. Ci sono nel nostro splendido Ticino, nella nostra carissima Svizzera e anche attorno a noi, ci sono tante tendenze così omertose, no? Tutti sanno di certe cose ma nessuno le pubblica, nessuno le dice, no? È molto pericoloso. Quindi rompere il silenzio è molto importante, è la gran buona regola, no? Come si rompe il silenzio? Devo dire che anche questa azione molto di provocazione e via dicendo mette in evidenza che cosa? Ecco, illumina il paesaggio. Perché? Perché vediamo che coloro che in realtà non vogliono cambiare nulla, e sono purtroppo ancora tanti, malgrado il disastro, la catastrofe ecologica che stiamo vivendo e che vivremo sempre peggio, mette in luce che cosa? Sa, ci sono quelli che hanno cominciato a parlare di disastro ecologico esclusivamente parlando contro coloro che manifestano, no? Ecco, intervengono in misura inversamente proporzionale, no? Parlano tanto di coloro che manifestano e non parlano mai o parlano pochissimo dell'argomento. Dunque, è un lungo discorso sul quale anche voi avete condotto giustamente tanti dibattiti, no? Però sa, anche tutto il discorso sul passato razzista, il passato colonialista e via dicendo, Zurigo che vogliono cancellare le teste dei mori, la campagna contro il moretto che mangiavamo da bambino, eccetera, eccetera, le trovo di una falsità estrema, no? perché Zurigo è una città dove ancora oggi si alimentano indirettamente, si alimenta il genocidio, no? Zurigo, Ginevra, Londra e tanti altri paesi, no? Noi siamo il paese, la Svizzera ha come terzo partner commerciale la Cina. La Cina è il paese che ha organizzato il genocidio più drammatico di tutta la storia, quello del Tibet. Tibet non se ne parla più, perché? Perché è diventata una prigione, quello nello Xinjiang e tanti altri nel loro paese. Ebbene, quindi faccio fatica a seguire, è veramente arma di distrazione di massa, no? Parliamo del passato, parliamo di se bisogna togliere il moretto o non il moretto, e così non parliamo del colonialismo di oggi.
Quindi siamo partiti dalle piazze, dai giovani che manifestano per il clima, e alla fine siamo andati in Cina, perché sappiamo bene, per chi non lo sapesse, che lei con la Cina si potrebbe aprire una puntata di ore e ore qui a Mille Voci. Io però inviterei adesso la regia, mettiamo un disco, mettiamo El Condor Pasa. Lo mettiamo dopo allora. Ora ascoltiamo Eric Carmen con Angry Eyes. Continuiamo a Mille Voci a parlare col nostro ospite di oggi, l'avvocato Paolo Bernasconi. Prima del brano stavamo parlando, siamo partiti dalle piazze, da questi giovani che manifestano, e poi da qualche parte siamo andati a Zurigo, alla questione dei moretti, per poi arrivare in Cina. Abbiamo fatto un viaggio, perché con lei è sempre così, si parla tanto e si possono toccare molti temi. Io vorrei riportare un po' anche riguardo al suo passato. Abbiamo prima parlato anche di suo padre, di lei da giovane quando frequentava l'università di Berna e Friburgo, e rispetto anche alla sua carriera come procuratore pubblico. Immagino che lei, insomma, abbia un po' stuzzicato o fatto arrabbiare qualche persona nella sua carriera. Mi sono chiesta e mi chiedo e le chiedo se ha mai avuto paura per la sua incolumità.
Senta, grazie per la domanda che me l'hanno già fatta molti. Devo dire che noi abbiamo lavorato in quei vent'anni, dal 1969 al 1985, su temi anche caldi. Temi caldi erano la mafia, il crimine organizzato, sia quello politico, di cui molti non sanno niente e continuiamo a tenere il segreto su queste cose, e su quello invece di così criminalità ordinaria, quindi la mafia e via dicendo, no? Allora, su quest'ultimo è abbastanza semplice. E noi abbiamo avuto a quell'epoca a che fare abbastanza, noi perché eravamo in due, ma e poi anche gli agenti di polizia e anch'io di persona, con persone che con i magistrati in Italia, Milano, Roma, Palermo, che avevano attività importanti, inchieste antimafia. Ma mi hanno sempre detto: guarda, stai tranquillo a casa tua, perché il crimine organizzato ha una grande regola, vuole controllare dei territori, no? Non controllerà mai la Svizzera, perché non è radicato in Svizzera. Semmai potrà controllare un giorno, e potrebbe essere il caso, qualche zona, qualche quartiere, ecco, se pensiamo l'Olanda, Rotterdam, anche il Belgio ha dei grossi problemi attualmente, perché qualche zona, qualche quartiere è controllato dal crimine organizzato. Per la Svizzera non succede. E l'altro, che era l'altro filone, che era quello del terrorismo, forse valeva lo stesso principio, nel senso che certo in Italia il terrorismo ha colpito pesantissimamente, nel senso che ammazzavano i magistrati, ma non aveva senso ammazzare un magistrato in Svizzera. Hanno ammazzato dei magistrati in Germania, la RAF. Noi ci siamo occupati anche della RAF e anche di molti gruppuscoli attorno alle Brigate Rosse, quelli che venivano prima, eccetera eccetera. Non abbiamo mai fatto una valutazione di questo tipo, no? Poi dopo devo dire che tanti anni dopo ho incontrato qualche agente di polizia con i quali avevamo un rapporto quotidiano, si lavorava moltissimo con la polizia, oggi un po' meno per altre ragioni, i quali mi hanno detto: però Lei non lo sapeva, perché mi dava cura del lei, no, lei non lo sapeva, ma noi la controllavamo e la seguivamo la sera, così per vedere che insomma la sua incolumità. Ma lo facevano privatamente, si immagina un po', cioè, come ente, no, questa cosa qua, no? E non in modo organizzato. Oggi il mondo è cambiato, anche perché i pericoli sono diventati molto più estesi, molto più acuti.
Ma rispetto per esempio a questa paura per la sua incolumità, la sua famiglia non manifestava mai questa preoccupazione per lei?
No, no, assolutamente, non c'è mai stato questo problema. Semmai, non tanto per me, no, ma per altre persone, sa, perché si può neutralizzare una persona fastidiosa sparandogli un colpo, oppure gli si può creare uno scandalo attorno, oppure gli si può fare una bella campagna stampa, no? Io ho subito un sacco di campagna stampa, no? E i parenti, sai, i genitori, che non sanno, non si rendono conto, spesso l'ho visto in altre persone, sono spesso molto, sono un peso, perché non capiscono che la campagna nasce da cattiverie, nasce da invidie, sono giochi politici, eccetera eccetera. Ne parlo perché l'ho vissuto presso altre persone vittime di campagne politiche. A me proprio non mi ha mai fatto bel niente, no? Anzi, devo dire che qualche volta facevano campagna perché avevo arrestato un poliziotto che picchiava, dico, beh, fate la campagna, e ne arresto un altro, perché ce n'ho sempre. Fate la campagna perché ho arrestato un banchiere, parlo del 1970, no, anni 70, beh, allora siccome avevo la lista, no, allora facciamo un'altra inchiesta contro un altro banchiere, no? Quindi, poi ho capito che era meglio lasciarmi stare il mio mestiere, anche se però devo dire che le campagne sotterranee, quelle erano peggiori. Le campagne sotterranee, quelle sono peggiori, nel senso che...
A cosa si riferisce? In che senso?
Le campagne sotterranee sono più pericolose, perché le campagne aperte, manifeste, tutto la società può capire almeno una parte, no? Può mai capire chi sta dietro e perché sta dietro, no? Invece le campagne sotterranee, quelle non le vede nessuno, no? Non le vede nessuno. Io spesso mi hanno chiesto, adesso scusi che non voglio essere un disco rotto, ma spesso mi hanno chiesto, dice, ma sto 20 anni al Ministero Pubblico, perché se n'è andato all'apice della carriera, no? Beh, me ne sono andato perché mi sono reso conto che avevo 3 o 4 processi contro personaggi e settori molto importanti, e che c'era un gruppettino che stava sabotando questi processi, no? E allora mi sono reso conto di essere dentro in pieno nel bersaglio, no? Il bersaglio ero io, ma avrebbero colpito anche il Ministero Pubblico. Allora cosa ho fatto? Mi sono tolto dal bersaglio, no? E quindi sono rimasti senza il bersaglio.
Però a quell'epoca, se non erro, lei ha mollato quel mondo per poi andare a lavorare per il mondo delle banche, se non erro. E c'è qualcuno che potrebbe dire o storcere il naso, beh, ci credo, è andato dove ci sono più soldi.
Ma sa, la domanda classica che mi hanno sempre fatto, cioè, come stai dall'altra parte della barricata? Dico, guarda, è una domanda proprio stupida, perché non si sta da una parte o dall'altra, si sta sopra la barricata, no? La barricata quale è sempre stata? È sempre stata la barricata dell'abuso, no? Dell'abuso, della illiceità, no? Allora, contro l'abuso nel mondo bancario, nel mondo, in tutti i mondi, no? Purtroppo ci sono anche degli avvocati, mi ricordo, ce ne sono ogni tanto che sbagliano, medici, architetti, vi dicendo, no? E va bene. Allora, contro l'abuso, ma l'abuso si combatte come magistrato, e si combatte anche fuori, come membro di una comunità, membro della comunità. Sa, per esempio, mi lamento un po' perché la città di Lugano è ancora piena di truffatori, no? Che vengono un po' da tutte le parti, e ne verranno un sacco adesso che il municipio ha avviato questa, non dico l'aggettivo perché sarebbe un aggettivo piuttosto cattivo, ma diciamo perlomeno pericolosa campagna, dico, capitale europea delle criptovalute. Già perché si chiamano cripto dovrebbero far capire che siamo nel pericolo, no? Si fanno venire, invece di fare della prevenzione, no? Si attirano quelle zone grigie contro le quali bisogna lottare, no? E mi spiace un po', perché il primo settore che dovrebbe lottare contro queste zone grigie è il settore dei commercialisti, dei fiduciari, no? Il settore delle banche, non ho mai combattuto le banche, perché è da stupidi, no? Ho combattuto l'abuso nelle banche, e tuttora assieme a moltissime persone che lavorano in banca, no?
Ma chi dovesse appunto storcere il naso e dire che comunque da quella parte, dall'altra parte si guadagna di più, e una persona, un idealista, dovrebbe essere più appunto attaccato ai propri ideali, quindi dovrebbe anche tenere di meno conto quello che è il denaro. E lei cosa risponderebbe? Perché a questa domanda non ha risposto.
Purtroppo questa vicenda delle criptovalute significa quick money, no? Cioè e si lancia un modello veramente pericoloso, e chi ci casca sono i giovani, no? Sono i giovani, ci cascano, si lascia il modello e dice: guarda, invece di lavorare, studiare, no, tirar giù il gobone, no, puoi guadagnare in fretta facendo niente, cliccando, no? Ecco, pensi che messaggio orrendo che viene dato sul piano educativo, no? Mentre naturalmente io stavo bene, scusi, 30-40 anni fa, quando c'erano quei tali che dicevano: mio passò la vita all'UBS, mio passò la vita all'SBS, al Credito Svizzero, e non l'avrebbero mai cambiato. No. Mentre oggi, sa, con la storia dei bonus, no? Quanti direttori di banca girano con in tasca il contratto della prossima banca, no? Fanno un po' pena. Sa, io ho fatto assieme a Minder la campagna contro i bonus, no? Contro i bonus, e siamo ancora lì, no? Siamo ancora lì perché il partito degli affari, no? Che sta in quasi tutti i partiti politici, è riuscito a bloccare la volontà popolare. Il popolo ha detto basta bonus, no? Abbiamo fatto una vittoria storica, no? E tra Consiglio federale, maggioranza del Parlamento, hanno insabbiato, no? Hanno insabbiato. Risultato ce l'abbiamo sotto gli occhi: scompare la seconda banca svizzera, scompare un pezzo di storia svizzera, una delle tante ragioni. In 10 anni 32 miliardi di bonus. Io ho scritto ai giornalisti, ho detto: ma scusa, hai scritto a Zurigo, a Ginevra? Dico: hai scritto 32, ma scusa, è sbagliato. No, sono 32 miliardi di bonus, no? È un incentivo a lavorare per se stessi invece che per la propria banca e per i propri clienti, no? Quindi è veramente criminogeno. E io confido che sulle ceneri del Credito Svizzero, su queste rovine fumanti che fumeranno ancora per tanti anni in danno di tutto il nostro paese, no, si faccia almeno questa battaglia, no?
Quindi lei in tutta la sua carriera, a proposito di bonus, non ha mai preso dei bonus? Mi permetto di chiederglielo.
No, si sarebbe rifiutato
di riceverli.
Perché un grande principio nel mondo della gestione di una società, che cos'è? Non si può, il conflitto di interessi, non si può abusare del conflitto di interessi, no? Una volta avevamo una bella regola, la legge sulla borsa, no? L'hanno cancellata, l'avevamo per legge questo principio, ci ha battagliato a lungo per farlo, l'hanno cancellato, no? Però rimane la giurisprudenza. Lavorare in conflitto di interessi è il peggio che ci sia, no? A livello politico, poi non parliamone, no? Perché lì di conflitti di interessi ne abbiamo tanti, tutti i giorni sotto gli occhi.
E rispetto alla giurisprudenza, io mi sono annotato una frase che mi ha colpito, del filosofo tedesco Schopenhauer: le leggi sono come le tele di ragno, i calabroni le attraversano senza intoppi, i moscerini vi restano impigliati. È interessante, no? Anche
sì,
questa visione della,
diciamo,
legge, come alla fine chi va in questa tela sono i piccolini, invece quelli che dovrebbero... Come si sente anche lei che ha scelto questo mestiere, no?
Dunque, senza scomodare Schopenhauer, poi il discorso dei pesci piccoli, pesci grossi. Mm-hmm. E ci siamo ancora adesso. Ma pensate un po', no? Un gruppo di persone nel corso di anni, devo citare Alberto Petruzzella, il presidente della ABTI, che alla giornata dei banchieri giovedì scorso ha detto scellerati, no? All'interno del Credito Svizzero hanno lavorato, tra i manager, degli scellerati. Scellus vuol dire crimine, no? Voilà. Ma dove l'è la giustizia penale svizzera, no? Finora Ma finora hanno aperto procedimento il Ministero Pubblico e Confederazione per fuga di notizie, no? Ma dove sono? Dov'è l'obbligo, l'obbligatorietà di far partire un procedimento penale quando ci sono indizi di reato? E qui di indizi ce ne sono colossali, li ha raccolti la firma la quale oggi pretende dire adesso faremo noi un'inchiesta. Voi? Ma voi siete l'oggetto dell'inchiesta. Voi con i revisori.
Ma rispetto alla scelta anche che lei appunto fa questo lavoro da quasi 60 anni, non si è mai sentito frustrato perché poi la legge non è rispettata o anche quello che lei, per quello che lei si è battuto per una vita non ha magari un riscontro rispetto alla legge? Non ha mai avuto questa sensazione un po' di...
Scusi, io sono stato anche...
Lei quasi, come i suoi colleghi.
Sono stato quasi 30 anni all'interno dell'organo decisionale della Croce Rossa Internazionale a Ginevra, no? Può immaginarsi la frustrazione, no? Cioè, lavorare in difesa delle vittime dei conflitti nel mondo, no? Sapendo che quando ne stai aiutando uno, ne stanno massacrando 100, no? Una situazione... Io non ho fatto il delegato, io stavo nell'organo decisionale, ma certo sceglievamo i delegati vengono scelti avendo la capacità di resistere alla frustrazione. Devi saper resistere alla frustrazione malgrado le decisioni, anche le sentenze. Poi come avvocato, puoi immaginarsi, come avvocato un giorno vinci, un giorno perdi, no? Un giorno vinci in prima istanza, la perdi in seconda, la vinci in terza, quindi l'abitudine a resistere alla decisione anche negativa, anche deludente, il giurista la deve avere, e non solo il giurista. Ecco, adesso io ho citato i delegati della Croce Rossa perché ci ho convissuto per quasi 30 anni e avevano la forza, dunque uomini e donne, tante delegate donne che ho sempre apprezzato e che chiamo spesso a fare da testimoni nelle scuole, perché trovo che sia importante dare nelle scuole dei modelli, no? Dei modelli alternativi che non sono quelli che guadagnano in fretta e quelli mi fanno pena, no? Perché poi cos'è la loro vita? La loro vita è la vita da poveri in realtà. Ma portare queste persone, delegati alla Croce Rossa, insomma chi lavora per gli altri, portarli nelle scuole è fondamentale.
Ecco, citato le scuole, lei ancora oggi va alle scuole a parlare?
Qualcuno mi invita, ma cerco di andare. Quando mi invitano dico no, ma scusami, chiamate qualcuno che sia più vicino, no? Chiamate qualcuno che ha 30 anni e devo dire anche chiamate delle donne specialmente, no? Perché di solito chiamano degli uomini, no? E anzi, siccome lei ha parlato del Festival Diritti Umani, Festival del Film che facciamo a Lugano, a Zurigo, a Milano, e stiamo proprio lavorando in questa direzione, dice, siccome noi chiamiamo come moderatori, chiamiamo dei giornalisti che sanno il mestiere, no? Adesso invece ho detto no, guarda, che sai che facciamo? Non chiamiamo più l'adulto di 50 anni, di 30, di 40 che sa tutto, no? Dobbiamo chiamare due studenti, no? Coetanei, ai quali spieghiamo la situazione, poi diciamo, bene, adesso tu fai il moderatore con i tuoi coetanei, no? Perché in questo modo non abbiamo il filtro della persona che sa tutto o che crede di sapere tutto o che si atteggia a sapere tutto e i giovani, no? Facciamo parlare i giovani con i giovani, no?
Ecco, a proposito del Festival dei Diritti Umani, è una cosa che su cui ogni tanto rifletto anche io andando, frequentando quel festival come altri festival. Mi chiedo, questi festival ovviamente richiamano l'attenzione a persone che già la pensano così. Bisognerebbe trovare quella chiave per chiamare a questi eventi, a queste manifestazioni, persone che non la pensano così, che non conoscono. Quello è, penso che sia il passo più difficile. Come fate nel vostro caso, visto che siamo alla 10ª edizione appunto quest'autunno?
Allora, evidentemente le scelte non sono mie, le scelte sono, prima abbiamo parlato di atteggiamento democratico o meno, le scelte sono fatte da numerose persone con le quali io lavoro e mi piace lavorare con loro, ma le scelte non sono le mie, no? Tutti i miei amici e amiche ridono perché io dico sempre voglio andare al Capannone di Pregasona, a Milano dico vogliamo andare nelle parrocchie, no? Negli oratori dobbiamo andare. E, sa, a Milano siamo stati per tanti anni alla Triennale, posto meraviglioso, eccetera, portavamo tanti a scuole, 3.000 ragazzi, compagnia bella. Dico sì, però la triennale fa paura, no? Fa paura, entra solo un certo tipo di persone, non entrano le persone con le quali dobbiamo parlare, no? Quindi sicuramente questo è diciamo, io sono anni che spingo in questa direzione e spero pian pianino di convincere la troupe che lavora con me, insomma, no?
Senta, adesso facciamo un salto nel passato, andiamo nel 1970 con questa canzone di Simon & Garfunkel, Il Condor Passa. Però prima di farla passare brevemente, io so che lei ha un aneddoto riferito a questa canzone, non proprio questa ma quella originale, che è un brano originale del 1913 composta dall'artista peruviano Daniel Alomia Robles e poi rifatta più volte. Cosa mi racconta rispetto a questa canzone?
Beh, ne parlavo prima, nel senso che non so, anni 70, decennio, no? Decennio, quindi dittature sanguinarie in America Latina, Argentina, Brasile e Cile specialmente, e quindi la canzone latinoamericana era importante per tutti noi, per coloro che avevano empatia verso le vittime di queste dittature, no? Però devo dire che tra Milano, Zurigo, Lugano, Berna, sto Condor Passa lo si cantava sempre, lo si sentiva sempre, e ricordo che gli amici dicevano: oddio, ancora il Condor Passa, basta, basta. Però quando lei mi ha detto, siccome io di musica non so niente, mi ha detto: ma mi dica una musica che dice qualcosa, dico, sì, perché è importante, perché rammenta innanzitutto Condor. Sa, c'è stata l'operazione Condor, sulla quale noi a quell'epoca, che eravamo, non so, 20-30 anni, eccetera, noi diciamo, ma qui c'è una mano occulta che va alla caccia di tutti i fuoriusciti in tutta l'America Latina, e non sapevamo, no? Poi finalmente si aprono gli archivi di Stato, specialmente quelli degli Stati Uniti, la CIA, eccetera, eccetera, e anche quelli di altri paesi, e io infor la verità si chiamava Operazione Condor, no? E sono proprio contento che ultimamente in un liceo un insegnante mi dice: guarda che qualcuno ha scelto questi lavori che fanno alla fine del liceo, e devo dire che sono delle perle fra gli insegnanti. Io conosco delle perle, mi fa molto piacere, perché non sono tutte perle, ci sono anche tanti fagioli o contrafagioli purtroppo, no? Però ci sono delle perle, no? E allora mi raccontava, dice: c'è qualcuno che ha fatto il lavoro sulla storia del Condor, l'operazione Condor, che andavano a caccia dei perseguitati anche fuori in altri paesi, esattamente come fa oggi il Partito Comunista Cinese. Prima ha detto che io ce l'ho con la Cina, mi raccomando, no, io ce l'ho con coloro che all'interno di questo paese derubano i bambini, no? Sono 1 milione di bambini tibetani strappati alle loro famiglie, e quindi non ce l'ho con la Russia, no? Ma ce l'ho con coloro che deportano i bambini ucraini in Russia. E devo dire, non ho tanta simpatia per quelle autorità anche in Svizzera che non hanno empatia, su questo tema, e invece di far arrivare qualche migliaio di bambini orfani dall'Ucraina, come si era fatto ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando si facevano venire i bambini degli ebrei per salvarli, no? Ecco.
Ma dopo parleremo anche di questa associazione neonata in Alto Malcantone. Adesso ci gustiamo Simon & Garfunkel con Il Condor Passa, brano del 1970. Continuiamo a parlare a mille voci con il nostro ospite, l'avvocato Paolo Bernasconi. Nel frattempo arrivano tanti messaggi, ne leggo uno. Egregio avvocato Bernasconi, io ho sempre avuto parecchi problemi a condividere le sue idee, ma stamattina le porgo veramente col cuore i miei complimenti. Beh, vede? C'è chi è una persona che divide, eppure poi qualcuno si ricrede e manda questo caro messaggio. Avvocato, stavamo parlando questo pezzo, a un certo punto per chi non dovesse vedere la televisione si è messo le mani sulle orecchie, però poi ha detto no, sorridendo, che l'ha ascoltata talmente tante volte, però questa è una versione appunto di Simon & Garfunkel che ha, diciamo, è una cover. Torniamo a parlare del Cile, siamo andati in Cile per poi arrivare in Ucraina. Rispetto anche a questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, no?
Allora, Cile per me e per tanti ticinesi rappresenta il colpo di Stato nel 73 con l'avvento di Pinochet, un criminale sanguinario, lui con tutti i suoi sgherri, e rappresenta specialmente il 73-74 400 famiglie in Ticino che hanno firmato una dichiarazione che poi l'hanno mantenuta dicendo metto a disposizione la mia casa per ospitare chi uno, chi due, chi tre, e l'hanno fatto.
Erano 400, vero?
Sì, nel Ticino l'hanno fatto, e con tanti amici che... una lunghissima storia, bellissima, di raccolta di fondi per comprare i biglietti d'aereo, farli arrivare in Italia, poi farli entrare in Svizzera e via dicendo. E allora diciamo che il Consiglio federale aveva reagito pesantemente, no? Pesantemente, mi ricordo Kurt Fugler, però invece le altre autorità erano più tolleranti e benevolenti. Purtroppo i tempi cambiano. Tre votazioni sulla legge popolare, sulla legislazione sull'asilo, e la maggioranza del popolo svizzero è diventata sempre più ostile. Ostile al punto che abbiamo autorità, io seguo le vicende di autorità federali che vogliono rimandare nello Sri Lanka. No, una persona, chi la vuole rimandare, chi l'ha rimandata una in Russia, e poi mi hanno dato la fotografia di una persona che è appena sbarcata, una signora, l'hanno pestata i poliziotti e via dicendo, finché arriviamo all'Ucraina. Per fortuna che l'Unione Europea ha imposto al Consiglio federale, perché altrimenti non l'avrebbe fatto, ha imposto il famoso permesso S, quindi la possibilità di venire. Purtroppo,
magari lo ricordiamo, il permesso S è un permesso straordinario.
Sì, molto importante, mm-hmm. Perché a differenza che per tutti gli altri rifugiati, le persone, uomini, donne, bambine dall'Ucraina, gli uomini no perché non possono uscire dal paese, perché devono fare servizio militare, che rispetto profondamente, perché stanno difendendo i nostri diritti questi soldati, stanno difendendo anche le nostre libertà. E permesso S, possibilità di venire, lavorare,
vivere.
Essere aiutati, vivere. Anche finanziariamente, certo. E via dicendo, molto importante, no? Molto importante. Non è così per gli altri che cercano rifugio, che sono perseguitati altrettanto pesantemente in altri paesi, però per l'Ucraina ha funzionato. Molti cantoni svizzeri hanno accettato di ospitare anche orfani, ci sono molti orfanotrofi già prima della guerra, e ci sono, insomma, Penzello ha fatto venire una comunità di 60 orfani, no? Voilà. Quindi nel Ticino, con un gruppo di amiche e amici, alcune fondazioni si sono riuniti per far venire degli orfani. A Stano si è fatta un'associazione, ci sono 10 orfani con una mamma affidataria bravissima, in tedesco si dice Mutter Courage, una mamma coraggio che ha...
Però, avvocato, rispetto a questa associazione neonata Casa Stano, c'è qualcuno che ha sollevato magari un po', come dire, le istituzioni, che avete preso delle vie magari da non battere perché avete anticipato qualcosa che non si poteva fare rispetto a questa urgenza di ospitare queste famiglie ucraine?
Dunque, su questa storia non mi esprimo, perché siamo interessati a collaborare al massimo con le istituzioni nell'interesse degli orfani. Però ci scriverò un libro con nomi e cognomi, lettere, riproduzione di lettere del Consiglio di Stato. Ci scriverò un libro. Oggi non ne parliamo.
Okay.
Oggi non ne parliamo. È vero che purtroppo bisogna dire che si continua. L'Unione Democratica di Centro ha chiesto in Parlamento di abolire lo Statuto S. Che cosa vuol dire? Vuol dire prendere 56.000, sono essenzialmente donne, no? Mamme, nonne, zie, eccetera, con i loro bambini, e rimandarli in Ucraina. Ecco, io sono sono veramente altamente preoccupato che ci possa essere qualcuno che possa pensare di rimandare indietro persone, di rimandarli sotto i bombardamenti e sotto la deportazione. Attenzione, perché mi impressiona enormemente. Io mi piacciono i bambini, no? È bello vedere i bambini per le strade, cosa fanno, eccetera. È veramente commovente quando riguardo, dico: ma pensa quelli che sono là deportati dal regime di Putin o dal regime di cinese, comunista cinese.
Avvocato, a me dispiace perché abbiamo solo un minuto di tempo, però io prima di congedarla ci terrei a farle una domanda. Abbiamo detto, lei è del 1943, ha da poco compiuto 80 anni. Qualcuno se lo dovesse chiedere quando va in pensione?
Questa domanda me l'ha fatta in una trasmissione televisiva anni or sono la allora consigliera nazionale Pantani, no? E la trasmissione dove si parlava della candidatura di Norman Gobbi come consigliere federale. Io ho fatto una campagna nella Svizzera italiana contro e avevo scritto un articolo dicendo una vergogna per il cantone Ticino. Allora la Pantani si è messa a urlare dicendo: ma cazzo, quando è che vai in pensione? Quando è che vai in pensione? E io mi ricordo così, mi ha detto: no, non puoi durante la trasmissione televisiva non ascoltare, no? Allora, in pensione non si può andare. Guardi, mi sento un po' codardo. Perché? Perché quando penso figli e nipoti, no, che dovranno affrontare la fine delle democrazie, perché il Partito Comunista Russo e il Partito Comunista Cinese stanno lavorando per distruggere la democrazia, no? Devono affrontare la catastrofe climatica e ci sono gruppi che dicono: ah, questi qui sono eco-nazisti, li chiamano, no? Cioè, il Mattino dell'America scrive che coloro che si occupano, che sono preoccupati della catastrofe climatica, sono eco-nazisti. Ecco, non si può andare in pensione, bisogna fino all'ultimo parlare.
Quindi la sua risposta è che non si va in pensione, si continua a percorrere questo cammino. Io ringrazio l'avvocato Paolo Bernasconi, siamo giunti al termine di questa terza ora di Mille Voci. Ringrazio Igor Gionola in regia, io sono Natasha Bandicchi. Dopo il Gabriele con Dreams sentiremo ancora le colleghe di Mille Voci di oggi. Grazie, buona giornata.